Oltrelago, la radio che ti legge i libri. Tratto da Bolle, Disgraziati di Marco Lodoli. Lo legge per noi Stefania Di Michele. Un racconto sul filo dell'illusione della verità, una breve storia che ci apre al mondo dell'immaginazione, del sogno, delle speranze che possono aiutarci a vivere. Come fossero delle bolle luminose tra i pungiglioni della vita, i personaggi del racconto sono come legati tra loro dalla medesima inquietudine, da un bisogno cieco che li spinge a cercare nell'illusione o nella menzogna la forza per vivere.
Mio fratello pensa poco e ruvido. Gli fa specie mettere in fila un ragionamento. Lui si trova a suo agio quando c'è da picchiare o versare benzina su qualche saracinesca. Certo, ieri ha esagerato. A torso nudo, in pieno inverno, con la pancia da birra dei tedeschi e niente in mano, ha attaccato i celerini fuori dallo stadio. Gridava come un ossesso, bestemmiava per quel rigore che non c'era, perché la domenica ormai era finita e pioveva pure. Ormai potevamo solo ripararci nel pub dietro Piazza Vescovio per vedere i gol in televisione. E io gli avrei esposto il piano che ho in testa, magari non lì nel pub dove tutti ascoltano e qualche volta arriva anche il solito poliziotto in magliette e pantaloni mimetici, camuffato da fascio per spiare i movimenti e i discorsi. No, dopo, con calma, a casa. Prima di dormire, quando la rabbia per la sconfitta della Lazio forse gli era un po' sbollita. Invece niente, ha voluto fare l'eroe, ha caricato a testa bassa ma è scivolato come un salame proprio a 5 metri dai celerini e quei fetenti gli hanno assestato sulle costole e sul groppone 4 o 5 manganellate cattive. Ora dorme nel letto di mamma e papà, sdraiato per traverso e mugola un po' nel sonno. È un bisonte ferito, è un ragazzo che da solo si metterà sempre nei guai. Lo devo seguire, indirizzare, devo spiegargli tutto. In fondo è mio fratello e non ha preso neanche la terza media perché ribaltò la cattedra della prof di italiano, una comunista saputella che voleva togliere il crocifisso dall'aula e leggere gli articoli dell'Unità. È pieno di lividi, Massimo, pare una nuvola bianca e nera di quelle che hanno sempre un temporale dentro la pancia. Abbiamo fatto colazione con il latte e i cornetti che ho comprato al bar qua sotto. Un covo di romanisti idioti che si permettono di sfottere. Io glielo avrei bruciato pure, come vorrebbe Massimino, il bar. Ma c'è il rischio che le fiamme arrivino fin da noi, al quinto piano. Massimino si ficca in bocca un cornetto intero. Gli viene una faccia da criceto con gli occhi piccoli. «Ieri ci hanno derubato», ha detto, quando ha provato a deglutire. «E ci hanno pure preso ammazzate». Non sono nemmeno riuscita ad appendere la bandiera con la croce celtica. In curva era pieno di sbirri. Domenica a Livorno gli sfondiamo lo stadio a quei rossi bastardi, vedrai. A questo punto gli ho messo la mano sopra il pugno. Gli ho detto, ascolta Massimino, non dobbiamo più perdere tempo con queste sciocchezze da ragazzini. È finito il tempo delle risse e dei saccheggi agli autogrill. Siamo chiamati dalla storia a prenderci le nostre responsabilità. Dobbiamo difendere l'Occidente, mi capisci? Lui mi ha guardato con la bocca semiaperta dal cornetto, si massaggiava un livido sulla spalla. Prima di morire, mio padre mi ha detto di occuparmi di Massimino per tutta la vita. Mi ha detto, lo sai quanto la mamma aveva paura che tuo fratello non ce la facesse a cavarsela, perché lui è grande e grosso, ma il mondo è ancora più grande e più grosso e lui non sa nuotare neanche in due dita d'acqua. Era un bel tipo, mio padre, uno che non si è mai calato le braghe davanti a niente e a nessuno. Figlio di un repubblichino, padre di due neri. Era contento di noi, come un pastore tedesco che ha fatto due cuccioli d'Oberma. Prima è morta mamma e poi lui, in 6 mesi, cancro che spacca. Ora la casa è mia e di Massimino, ma la stanza loro l'abbiamo lasciata così com'era, con le loro foto da innamorati e le foto di mio padre con la divisa nazista in un carnevale di tanti anni fa, dritto con il braccio teso e qualche coriandolo sulle spalle. Odino, che significa che noi dobbiamo difendere l'Occidente? Dobbiamo bruciare le macchine ai giocatori negri della Lazio, è questo che pensi, Odino? Il mio nome è Dino, ma tutti mi chiamano Odino perché ho letto 2 libri di mitologia tedesca e anche altri libri giusti. La forza nasce nei pensieri, non nei muscoli. Quelli seguono, obbediscono. Sono i nostri servi pronti a colpire, ma devono essere educati dalla mente. E la mente ha bisogno di nutrirsi di parole profonde, cibo speciale, carne per il sangue. Mio padre mi ha messo in mano il primo libro, un testo di Selim contro gli ebrei, e anche il secondo, una storia dei Templari. Poi ho fatto da solo, mi sono cercato certi testi che nessuna libreria espone, quasi nessuna, perché accanto alla sedia del diavolo, al quartiere africano, alcuni camerati hanno aperto un posto dove si trovano le pagine che servono allo spirito. Lì ho capito chi erano Julius Evola e Brasillach, Mishima e Denon, Dre La Rochelle ed Ezra Pound. Gente che scriveva intingendo la penna nelle ferite, mica questi buffoni che pubblicano le storie delle loro depressioni e vogliono pure farci i soldi sopra. Ho fatto ragioneria, fatico a decifrare certi discorsi filosofici, mi perdo nei ragionamenti, ma la sostanza l'ho capita. Esistono gli uomini e le merde. Gli uomini sono rari e schiacciano le merde anche a costo di sporcarsi gli stivali. Noi ci accoppiamo con le femmine più forti e facciamo figli che sono la gloria della razza, perché è nel sangue e nello sperma che passa la potenza e la verità. Le merde si impiastricciano tra di loro e fanno figli che sono solo puzza. Il futuro dell'Occidente cresce nei nostri testicoli e nel nostro coraggio. I soldi non sono niente, carta straccia. Il successo è la breve eternità dei miserabili. Conta soltanto la purezza e noi siamo le pietre pure e dure. E allora, che dobbiamo fare? Ha domandato Massimino con le briciole di cornetto sulle labbra. Dobbiamo rapire un musulmano, nasconderlo qui a casa, fargli una ripresa davanti alla croce celtica e spedire tutto alle televisioni. Occhio per occhio, dente per dente. Non dobbiamo subire passivamente l'invasione strisciante dell'Islam, capisci? Hai visto quello che fanno in Iraq i guerriglieri? Loro non vanno certo per il sottile. Tagliano la testa ad ogni buon cristiano che gli capita tra le grinfie. Noi faremo come loro, senza pietà. La pietà è una catena tra i piedi, è la scusa dei deboli, degli inetti, dei vili. Lo capisci, Massimino? Lo capisci che siamo in guerra? Mio fratello mi guardava strano, come se non mi riconoscesse più. Per lui, io sono quello che legge, che fa i discorsi e che si tira indietro se c'è da prendere a catenate un compagno. Sono quello che gli dice: stai attento, non fare sciocchezze, lavati. Sono sua madre che lo aspetta la notte. Si girava tra le grosse mani la tazza del caffè latte come dovesse leggere il futuro nei fondi. E non erano buone notizie. Io faccio quello che decidi tu, Odino, ha concluso. E poi, dopo essersi grattato la testa pelata, ma chi vuoi coinvolgere in questa storia? Nessuno, ho risposto secco. I camerati bevono, fanno confusione, parlano a voce alta. Non mi servono, non mi fido. Dobbiamo essere soltanto in tre. Tu, io e il musulmano prigioniero. È il nostro segreto. Papà sarebbe contento, ne sono sicuro. Ci benedice dal cielo degli eroi. Sarà un gesto estremo, crudele, istruttivo. Dobbiamo svegliare l'Occidente dal torpore in cui si è accasciato, costringerlo a fare i conti con la vitalità del sangue, fargli rotolare la testa del nemico tra le pantofole. E dobbiamo mostrare agli islamici che non ci fanno paura, che noi siamo peggio di loro se vogliamo. E lo vogliamo. L'operazione avrà il suo nome in codice, Luce e Maiale. Cominciamo subito, cominciamo oggi. Rifai il letto di mamma e papà, sparecchia e poi usciamo, che la prima giornata di battaglia è già iniziata. Allora Massimino mi ha abbracciato così forte che ho sentito scricchiolare le ossa nel petto. Massimino vorrebbe tatuarsi sulla schiena un'aquila ad ali spiegate che vola sotto il sole di una svastica. Io non gli ho mai dato il permesso. I tatuaggi sono squallide decorazioni, roba da falliti che vogliono dare spettacolo. Però stavolta gli ho promesso che se l'operazione Luce e Maiale va come spero, allora potrà incidersi sul suo corpaccione pieno di lividi quello che vuole. Ma senza esagerare. Magari una ragnatela sul gomito, come ce l'hanno tanti camerati. D'altronde su qualche cosa devo pur cedere se voglio ottenere la sua obbedienza gioiosa. Già gli ho tolto la cioccolata e le canne, non posso negargli tutti i giocattoli. Mia madre lo carezzava a lungo quando piangeva e da piccolo piangeva per ore. A me mia madre quasi non badava perché io non avevo bisogno di niente e non piangevo neanche col sangue che mi colava dalle ginocchia. Lo assaggiavo e mi sembrava la cosa più buona del mondo. Mi piaceva soffrire, mi faceva sentire forte. Anche quando mio padre mi prendeva a cinghiate stavo zitto perché non ci si deve lamentare di fronte alla giustizia. La prima cosa da fare adesso è creare dentro casa la cella dove custodiremo il condannato. Dobbiamo comprare 100 lastre di polistirolo, un vaso da notte, una tuta arancione e una telecamera, naturalmente, e un coltello bene affilato. I soldi dell'eredità sono quasi finiti. D'altronde erano 4 lire pezzenti. Nella discesa i medici mascalzoni hanno divorato tutti i risparmi dei miei genitori. Quando gli è presa la paura nera, mio padre e mia madre hanno pagato anche un mago abruzzese, uno che recitava filastrocche e li spruzzava con l'acqua del rubinetto di casa sua. La morte rende bambini, si sa. Ma noi siamo ancora giovani e feroci. Noi possiamo ristabilire l'ordine delle cose, la superiorità, le punizioni. Dobbiamo solo allestire la camera e trovare la vittima. L'Occidente ha bisogno di gesta esemplari e di odio. Noi abbiamo bisogno di agire prima che la polvere dell'ignavia ci ricopra. Massimino aspetta solo un cenno. Io aspetto solo me stesso. Sono anni che non faccio niente, che mi preparo. Ora la cella è pronta. Nessun grido uscirà da qui. Un camerata ci ha venduto una videocamera che ha rubato in un appartamento alla Balduina. Voleva rifilarci anche 2 pellicce, visone ed astragan, e un servizio di posate d'argento. «Costano poco, prendiamole», ha detto Massimino, «e così confondiamo le acque». Abbiamo portato tutto a casa. La telecamera è pronta sul treppiedi davanti alla bandiera con la croce celtica. Il resto sta nell'armadio in salotto. Abbiamo provato se la telecamera funziona bene. Massimino ha recitato la formazione dello scudetto 73-74. Io ho letto la prima incomprensibile pagina del Tao Te Ching tradotto dal maestro Evola. Va tutto abbastanza bene. C'è anche lo zoom. Ha suonato il campanello di casa. 3 trilli imperiosi. E difatti era il padrone dell'appartamento. Un ometto in giacca e cravatta che abita all'ultimo piano e ci tormenta con l'affitto. Usuraio bastardo che succhia il sangue al popolo. Ci ha avvisato che siamo indietro di 6 mesi con i pagamenti e che ha cominciato le pratiche per lo sfratto. Massimino gli ha detto «La prego, abbia pazienza, ora che non ci sono più i nostri genitori». Ma l'ometto l'ha interrotto subito. «Mi dispiace, ma io vi caccio. Anzi, nemmeno mi dispiace tanto, perché gente come voi è meglio togliersela di torno». Ed è andato via. «Dobbiamo fare in fretta. Il tempo stringe. Ormai abbiamo una certa età e concluso poco o niente. Non si può continuare a sognare. Bisogna agire, presto, stanotte stessa. La città è piena di immigrati che vagano come mosche. Stanotte ne prendiamo uno. Il primo musulmano che ci capita a tiro. Lo carichiamo in macchina e lo portiamo qui, nella prigione dei cavalieri occidentali. Appena avremo l'ostaggio in mano, saremo forti». Oggi ci può minacciare anche un ometto senza dignità, ma da domani i potenti della terra faranno i conti con noi. Massimino voleva giocare ancora un poco con la telecamera, riprendere la bionda del palazzo di fronte che qualche volta si spoglia senza abbassare l'avvolgibile, ma io gli ho detto «Piantala, ceniamo e usciamo, la guerra è cominciata». Abbiamo vagato con l'Opel scassata di papà per la Prenestina e la Casilina. Ci siamo infilati nelle strade più desolate e buie con gli occhi puntuti dei cacciatori. Non so, immaginavo che a un tratto avremmo incrociato un beduino o un venditore di tappeti o un barbuto in caffetano, ma giravano solo uomini con il cane da far pisciare con il sacchetto della spazzatura in mano. Fuori da un pub c'erano parecchi ragazzi, l'inutile giovinezza di questo paese decadente. Massimino voleva farsi una birretta, ma io l'ho azzittito con un'occhiataccia. Ci siamo spinti oltre il raccordo, là dove le case sono tane di animali stanchi e non si capisce più niente di niente. La spia della benzina era disperatamente rossa, senza una lira dovevamo sbrigarci. «Riproviamo domani», ha detto Massimino, e io gli ho risposto che domani è il tempo dei vinti, e lui ha sbuffato. «A certe volte sei proprio pesante», ha detto. «Sei peggio dei comunisti con gli occhialetti». E finalmente abbiamo individuato la preda. Camminavo un po' a zigzag su un marciapiede di torre spaccata, faccia olivastra m'è parso, lungo e secco come un chiodo, e parlava da solo in una lingua incomprensibile. Mi sono accostato, ho aperto il finestrino. «Ehi, amico, come va?» Aveva gli occhi stretti, ha sorriso con pochi denti, ha detto... «Va come Allah vuole!» E io ho sentito un brivido nella schiena. «Ecco, ecco il nostro uomo! Lui sarà il montone da sacrificare, la nostra sfida!» Massimino è sceso dalla macchina. «Ti portiamo a vedere Roma!» gli ha detto. «Il Colosseo, Cinecittà 2, lo stadio!» Temevo che avremmo dovuto inseguirlo per i campi sporchi attorno ai palazzoni e caricarlo a forza. Ma lui ha sorriso di nuovo e ha detto «Grazie, grazie, vengo, vengo, Roma, che bello!» e si è imbucato in macchina con un saltello. C'è la radio con musica!» ha domandato. «Avete panino?» «Si chiama Ricky, almeno così dice lui. È albanese e non ha documenti. Dice che è arrivato in Italia con l'aereo, ma a me sembra strano, almeno a giudicare dai buchi nei pantaloni. Gli piacciono moltissimo i nostri cantanti. In tasca ha 3 CD taroccati di musica leggera e nient'altro. Lo abbiamo sistemato nella cella, gli abbiamo dato un sacco a pelo e un asciugamano e l'abbiamo lasciato dormire quanto voleva. Anche noi abbiamo dormito parecchio nel letto di mamma e papà, senza nemmeno toglierci le scarpe. Quando ci siamo svegliati, Massimino mi ha raccontato il sogno brutto che ha fatto. Giocavamo a pallone con la testa mozza di Ricky nel cortile sotto casa. Eravamo piccoli e pioveva dirotto. La testa faceva linguacce, rideva da matti, rotolava cantando nel fango, sputava. Ricky era già in cucina, preparava la colazione con l'ultimo mezzo litro di latte a lunga conservazione che stava in fondo alla dispensa e un pezzo di pane secco. Più tardi l'abbiamo fatto sedere sotto la bandiera con la croce celtica e ho cominciato l'interrogatorio vero e proprio. A dire il vero, non sapevo cosa domandargli, ma so che ogni sequestro di persona prevede un interrogatorio duro e stringente. Così gli ho detto: «Ricky, ascoltami bene. Tu sei arrivato in Italia per fomentare il terrorismo islamico?» Lui mi ha fissato con quegli occhi stretti da topolino. Mi sembrava che cercasse la risposta giusta o la menzogna più plausibile. «Frumentare», ha detto dopo un minuto. «E che significa?» «Le domande le faccio io», ho gridato. «Le domande le fa mio fratello», ha ribadito Massimino. «Chiaro? Insomma, sei qui per la guerra santa dell'Islam?» Ricky ci guardava strano. «Che, sei della Roma?» gli ha chiesto Massimino a brutto muso e io gli ho detto: «Piantala, non fare domande idiote». Ricky allora ha attaccato a piangere senza vergogna, come un vigliacco indecente. Teneva le mani giunte e piangeva, farfugliava parole nella sua lingua ostrogota. Noi zitti, duri e implacabili. Poi si è pulito il naso sulla manica del maglione, si è ripreso e ha detto: «A me piace il Milan e cerco lavoro, ma non tanto, non tanta fatica, che qui è bello girare strade». «Gli mollo un cazzotto sul grugno?» ha domandato Massimino e io gli ho detto: «Lascia perdere, non fare il matto come al solito. Qui la faccenda è lunga, è in gioco la salvezza dell'Occidente, la forza della tradizione, la lingua e la memoria dei padri, l'integrità della razza. Forse è meglio riposarci un poco, chiudere gli occhi giusto una mezz'oretta». Abbiamo acceso la telecamera. Ricky l'abbiamo piazzato esattamente sotto la bandiera, le mani dietro la schiena, non ti muovere. Io accanto a lui con il passamontagna nero. Ho letto le poche righe di comunicato che mi sono costate 3 ore di rovelli linguistici ed ideologici per essere convincente e preciso. Noi delle Brigate Purezze d'Eccellenza abbiamo rapito la spia islamica che vedete. Noi non chiediamo niente, non ci abbassiamo ad elemosinare scambi o favori. Noi affermiamo che è giunta l'ora della riscossa e della vendetta. Il prigioniero sarà decapitato se entro 24 ore questo comunicato non passerà in tutte le reti nazionali. Mi sono alzato di scatto, il cuore mi batteva forte, più di quando mi intervistarono per la strada sull'aumento dei prezzi. Come sono andato? Ho chiesto subito a Massimino, che stava dietro la telecamera e ancora trafficava. Benissimo, ora rivediamo tutto. Anche Ricky è venuto a guardare il piccolo schermo. Le immagini erano piuttosto sfocate e non si sentiva niente. Io muovevo la bocca e le mani come in un film muto. Ricky sorrideva, gonfiava le guance, strizzava gli occhi. Rifacciamo da capo? Ha domandato Ricky, ma io avevo l'adrenalina che mi sprizzava a fontana nel corpo, non ce la facevo proprio a ripetere la scena. Ho detto: «Non importa, lo mandiamo lo stesso così, come primo comunicato». Poi ci siamo messi tutti e 3 sul divano ad aspettare un telegiornale per capire quanto risalto avevano dato alla scomparsa di Ricky. Lui si è sistemato tra di noi, dondolava e batteva le mani sulle sue e sulle nostre ginocchia. Al telegiornale hanno parlato del maltempo, degli scioperi, di Israele, della Formula 1, della moda a Milano e su Ricky niente, neppure una parola. «Non ti considerano proprio», ha detto Massimino, «sei un vero paziente». Ricky ha allargato le braccia, poi ha detto: «Ragazzi, bisogna fare spesa». È suonato il campanello, ci siamo irrigiditi come latitanti scoperti nel covo. ma era sempre il padrone di casa che insisteva coi soldi allo sfratto, feroce come un mastino. Io e Massimino gli abbiamo detto: porti pazienza, vedrà che si aggiusta tutto. Ricky è sbucato da dietro con un asciugamano avvolto attorno alla testa, mezzo calato sul viso. Gli ha dato una spinta e ha chiuso la porta. Massimino è andata ad imbucare il filmato nella cassetta delle poste vicino al tabaccaio. L'abbiamo chiusa in una busta gialla e in stampatello ho scritto l'indirizzo del messaggero. Ricky intanto si è messo a riparare lo sciacquone del cesso. Sono mesi che non funziona. Ogni volta dobbiamo scaricare una bacinella d'acqua nella tazza e mica si pulisce bene. Ha preso la scaletta nel ripostiglio ed è salito con una chiave inglese tra le mani. Ha cominciato ad armeggiare e a sacramentare nella sua lingua. Cacciavite, ha detto. E io gliel'ho passato da sotto. Certo, casa nostra sta andando parecchio in malora. Mio padre era un genio delle riparazioni. Gli bastavano un pezzetto di fil di ferro, una pinzetta e 5 minuti liberi ed era in grado di aggiustare anche il motore dell'Opel. E mia madre teneva i pavimenti lucidi come uno specchio. Ecco, diceva, ora ci si può mangiare sopra e mi raccomando, tu e tuo fratello, toglietevi gli scarponi e usate le pianelle. Ora noi non puliamo quasi mai e molte stanze stanno al buio perché gli avvolgibili sono crollati. Vivere decentemente è una fatica immane. Per questo noi vogliamo vivere da eroi. Massimino è tornato a casa con la busta gialla tra le mani. Allora, non l'hai spedita? Ha detto che non entra nella fessura della cassetta e che di andare alle poste non se l'è sentita, magari lo notavano e poi lo riconoscevano. Ci siamo messi attorno al tavolo della cucina tutti e tre. Ormai si era fatta l'ora di pranzo e bisognava cucinare qualcosa, ma prima bisognava fare un minimo di spesa. Ci siamo guardati nelle tasche. Io ho messo 10 euro, Massimino 3 e Ricky 5. Così sono sceso all'alimentari a comprare un pacco di pasta, un po' di formaggio e 3 peperoni. Ricky ha preparato un sughetto con la cipolla. Lo seguiva e girava con cura, come se il destino del mondo dipendesse da quel pentolino. Io ho tagliato il formaggio con il coltellaccio destinato a Ricky, affondando la lama con incertezza e sconforto. Massimino, dopo un lungo sonno pomeridiano, mi ha domandato: ma noi perché siamo della Lazio? Perché siamo fascisti? Gli ho dato un ceffone su quel collo da toro che si ritrova e lui mi ha tirato un calcio sulla tibia. Forse avete bisogno di una donna, ha detto Ricky affacciandosi dalla sua cella. Una per uno, dico. Come mai non avete le mogli? Ma tu che vuoi? Che ti intrometti? Tornatene nel buco. Ricky è un musulmano paziente, di quelli che si accovacciano sul bordo di una strada polverosa e aspettano per ore che accada qualcosa di buono. O forse è solo un po' scemo e quando inizia una cosa va fino in fondo senza badare agli uragani. Una moglie aiuta, cucina, fa bambini, tiene compagnia la sera. Voi quanti anni avete? Massimino ha risposto d'un fiato: 29. Io avrei dovuto dire quasi 31, ma sono rimasto zitto. Perché non abbiamo la moglie? Mi ha domandato mio fratello con gli occhi sgranati. Com'è? Forse non siamo belli, non piacciamo abbastanza. E allora l'albanese ci ha raccontato a parole sue che lui ha 42 anni ed è già nonno, che sono in tanti a casa sua, in un paese vicino a Valona, una confusione che non finisce mai, una miseria che non finisce mai. Per questo è venuto in Italia e anche i suoi 3 figli stanno qui, da qualche parte, a nord o a sud. Bisogna darsi da fare se non si vuole essere un peso, ha detto. Il cielo protegge chi aggiusta gli avvolgibili e spinge le carriole. Pensare non serve a niente, portare mattoni serve, anche pregare serve, perché gli uomini sono formiche e Allah è immenso. Ricky parlava senza guardarci e il salone si riempiva delle sue parole lente e faticose e noi non sapevamo che dire per interromperlo. Poi siamo tornati tutti e tre nella sua stanza. Volevo registrare il secondo messaggio, brandire il coltello e minacciare i nemici, ma Massimino ha detto: le pile si sono scaricate, mi dispiace. E chissà se era vero. La sera siamo usciti tutti insieme perché a stare troppo a casa viene la tristezza. In televisione passano solo schifezze, donne scosciate oltre il vetro e morti ammazzati. A Baghdad è scoppiata un'altra bomba, cadaveri ovunque. La gente è cattiva, ha sentenziato Ricky. Siamo inutilmente cattivi, e ha sorriso. In giro c'era tantissima gente, il popolo del venerdì sera, quelli che lavorano tutta la settimana e quelli che non battono un chiodo. Tutti insieme in coda sul Lungotevere. Noi tre non avevamo un soldo e neanche tanta allegria addosso. Forse avremmo potuto fare un salto al pub dei camerati. Lì qualcuno che offre un boccale e ha voglia di parlare si trova sempre, ma con Ricky non era il posto adatto. Ci sono passati accanto tre motorini, ragazzi eccitati con le amichette allacciate ai fianchi. Ci hanno gridato ridendo: «Oh, poveri disgraziati!» E sono scappati via serpeggiando tra le macchine, ma poi sono rimasti anche loro incastrati nel traffico 30 metri più avanti. «Li vado a riempire di botte?» ha domandato Massimino e io gli ho detto: «Lascia perdere». A poco ci siamo allontanati dal gorgo. Siamo stati sospinti sempre più in là verso il vuoto della periferia. Abbiamo parcheggiato sul ciglio di uno stradone e abbiamo camminato un poco per strade senza lampioni, con l'acqua che stagnava nelle buche dell'asfalto e i gatti che ci guardavano dai muretti. Nella tasca del giubbotto avevo sempre il coltello, sentivo la lama tra le dita. Massimino ha detto: «Chissà se papà e mamma ci osservano dalla cima di questo palazzo schifoso». «Quale palazzo?» E lui ha ripetuto: «Questo». E ha fatto un gesto con le mani da terra verso il cielo. «Loro ora stanno bene», ha detto Ricky. «Stanno con mio padre e mia madre, mio primo figlio, e con tutti che hanno smesso di piangere e spingere la carriola». Ci siamo fermati nel punto esatto in cui abbiamo caricato Ricky l'altra notte, e lui ha detto: «Ragazzi, è l'ora dei saluti, ma prima preghiamo un minuto insieme». E chi preghiamo? Allah, Odino, Dio. Chi ci ascolta a noi?» ha chiesto Massimino, che d'improvviso mi sembrava meno alto e meno grosso del solito. «Preghiamo il Dio dei disgraziati, va bene?» ha proposto Ricky. «Che lui ci metta le parole in bocca. Inginocchiamoci e diciamo frase per uno». E per primo ha piegato le gambe e Massimino l'ha subito imitato. E allora anch'io, nonostante la vergogna, mi sono inginocchiato lì, sul bordo d'un prato dove i cani cagano e la gente scarica la spazzatura. Ricky ha alzato gli occhi, li ha abbassati e ha detto: «Dio dei disgraziati, perdona nostra miseria e proteggici dalla nostra stupidità». E Massimino ha proseguito: «Aiutaci a stare in piedi, te lo chiediamo in ginocchio». E io ho detto: «Facci essere migliori, perché non si può vivere sempre come schizzi di fango». E Ricky: «Dacci da mangiare e da sperare». «Non farci andare in Serie B», ha mormorato Massimino. «Dacci una mano, per favore». Ci siamo rialzati. Tirava un vento sporco di pioggia. Ricky ci ha abbracciati e poi ci ha detto: «Buona fortuna, fratelli». Ed è sparito. Io e Massimino abbiamo ripreso la strada verso casa. Avevo la testa vuota come una tasca bucata, i pensieri mi traversavano e cadevano tra i piedi senza fermarsi un momento. Poi, tra le nuvole, è apparsa una mezza luna turca e tante stelle americane e il nostro cielo nero italiano. «Siamo messi male», ho detto, e Massimino mi è venuto dietro, malissimo. Eppure, per un momento, mi sono sentito un uomo felice, uno a posto, uno che fa parte del mondo. Tutte le idee, i libri che ho letto e le chiacchiere al pub con i camerati mi sono sembrate cose morte, che non contano. Conta solo essere vivi, questo ho pensato. Vivi tra i vivi, sotto questo cielo lontano, sopra questa terra che trema, il resto è un delirio che ci travolge. All'angolo di una strada scura ho visto mamma e papà. Erano in vestaglia, avevano un sorriso sulle facce magre della chemia. «Ora andate avanti», dicevano, «avanti». Li ho indicati a Massimino e lui ha detto: «Che c'è?» «Forse ho un po' di febbre. Domani devo cercare un lavoro per forza». Siamo passati accanto ad un campo nomadi. Nell'aria c'era una musica di fisarmonica che saliva e scendeva come una scala a chiocciola. Massimino ha detto: «Gli facciamo qualche scherzetto», ma l'ha detto così, per abitudine. «Speriamo che Ricky torni a trovarci», ha subito aggiunto, e abbiamo continuato a camminare, passandoci a calci fino a casa, una lattina vuota.
Tratto dal manuale di conversazione di Achille Campanile, La rivolta delle sette. Lo legge per noi Stefania Di Michele. In questo caso si tratta di racconti imprevedibili, teneri, bizzarri, esilaranti, dolci amari, le tipiche cose che rendono degli universi perfetti la scrittura di Campanile, che porta sulla scena i difetti, le manie, le frustrazioni, ma anche le indicibili delicatezze, le piccole nobiltà della più sorprendente tra le creature, l'essere umano.
La cosa più strana circa l'avvenimento di cui hanno parlato i giornali e che va sotto il nome di Rivolta delle Sette è che era stata fissata per le sei, ma in realtà poteva essere fissata per un'ora qualsiasi, poiché per sette si intendeva non l'ora, ma le associazioni segrete che pullulano in quel paese. Sette, plurale di setta. Purtroppo, finché c'è una sola setta, tutto va liscio, ma quando esse cominciano a moltiplicarsi, si salvi chi può. E questa fu causa non ultima dei guai a cui andò incontro il moto insurrezionale. Difatti, gli organizzatori fissarono la sommossa, come detto, per le sei del pomeriggio, ora comoda né troppo presto né troppo tardi, che permetteva a tutti di parteciparvi senza scombussolare né l'orario d'ufficio né quello della cena. I congiurati si passarono la voce come a buon uso nelle congiure, e del resto non si può fare diversamente in questi casi e bisogna farlo con le dovute cautele. Un congiurato, passando accanto ad un altro, mormorava in fretta senza guardarlo per non dare negli occhi agli altri passanti: «Ci vediamo alla rivolta delle sette». L'altro credeva che alludesse non alle associazioni ma alle ore, né del resto poteva stare a domandare spiegazioni, anzi doveva filare via come niente fosse. Così pure si svolgevano dialoghi di questo genere. «Anche tu fai parte della rivolta? Delle sette, sì!» E i capi facevano circolare l'ordine: «Domani tutti alla rivolta delle sette, nessuno manchi». Conclusione: la maggior parte dei congiurati si presentò alle sette invece che alle sei. Voi capirete che in una faccenda di questo genere un ritardo può essere fatale. Determinò il fallimento. Fu per questo che in un successivo tentativo l'ora della rivolta fu fissata, a scanso di equivoci, per le sette. Così gli organizzatori ottennero che, nominando soltanto il moto sedizioso, si diceva contemporaneamente anche l'ora per cui era fissato, e d'altro canto, dicendo l'ora, si indicava anche a quale moto si alludeva, con evidente risparmio di tempo e di spesa per tutto quello che si riferisce a stampati, circolari, eccetera. Alcuni più pignoli dicevano «la rivolta delle sette delle sette». Ora bisogna sapere che le sette in quel paese erano una ventina, ma alla rivolta partecipavano soltanto sette di esse e non fra le più importanti. Quindi fu necessario dire la rivolta delle sette sette oppure la rivolta delle sette sette delle sette. Ogni setta era composta di sette membri, i quali erano chiamati sette delle sette sette, e il loro moto sovversivo si chiamò la rivolta dei sette delle sette sette delle sette. La cosa grave è che c'era un'altra rivolta, o meglio una controrivolta, un movimento reazionario, insomma, i cui promotori nulla avevano a che fare con la prima e anzi erano contro di essa e contro ogni setta. Disgraziatamente questi, ignorando che l'altra rivolta era fissata per le sette, fissarono per la stessa ora anche la loro. Non vi dico quello che successe fra i congiurati delle due parti, che fecero confusioni tremende, sicché gli antisette finirono fra le sette verso le sette e mezzo e le sette fra gli antisette alle sette. La controrivolta si chiamò la rivolta delle sette degli antisette contro la rivolta dei sette delle sette sette delle sette. In attesa che essa scoppiasse, i congiurati giocavano a tre sette e questi giochi passarono alla storia come i tre sette della rivolta antisette delle sette contro quella dei sette delle sette sette delle sette. Un caso curioso avvenne quando uno dei sette congiurati della rivolta delle sette contro quella dei sette delle sette sette, giocando al tre sette verso le sette, si fece un sette ai pantaloni e questo si dovette chiamarlo il sette del tre sette d'uno dei sette della rivolta antisette delle sette contro quella dei sette delle sette sette delle sette.
Dalle meraviglie del possibile abbiamo tratto un uomo esemplare di Frederick Brown. Lo legge per noi Stefania Di Michele. Cosa succede se degli alieni del pianeta Dar, dei vermi formi, arrivano sulla Terra e catturano un umano alcolizzato cronico, il cui unico scopo nella vita è stato essere e restare attaccato alla bottiglia del whisky? Un umoristico e divertente racconto del 1951.
Si chiamava Hanley, Al Hanley, e a guardarlo non avreste certo scommesso sul suo avvenire. Quanto al passato, se aveste conosciuto le peripezie della sua vita fino al giorno in cui vennero i Dariani, non avreste mai immaginato di dovergli, da quel giorno in poi, infinita riconoscenza. Quando il fatto si verificò, Hanley era sbronzo. Non che questa fosse per lui una condizione insolita, era sbronzo da tempo immemorabile e aspirava a restare così all'infinito, sebbene la cosa si facesse ogni giorno più difficile. Aveva esaurito i soldi e aveva esaurito gli amici a cui chiederne in prestito. Gli restavano i conoscenti, ma anche qui era quasi arrivato al fondo della lista e si considerava fortunato se riusciva a scroccare una media di 2 bicchieri pro capite. Aveva raggiunto la fase in cui era costretto a farsi dei chilometri a piedi per scovare qualcuno che conosceva appena e tentare di spillargli un dollaro o anche solo un mezzo dollaro. La lunga camminata annullava però l'effetto dell'ultimo bicchiere. Beh, non completamente, ma quasi. Per cui Al finiva per trovarsi nella situazione di Alice quando restava con la regina rossa e doveva correre con tutte le sue forze per restare nello stesso posto. E chiedere l'elemosina per le strade era rischioso. I poliziotti si erano messi in testa di eliminare la piaga dell'accattonaggio e se Hanley ci si fosse provato, prima o poi avrebbe finito per passare una notte asciutta in commissariato, cosa che temeva sopra ogni altra. Aveva ormai raggiunto lo stadio in cui 12 ore senza bere gli procuravano i supermostri che stanno al delirium tremens come un ciclone sta a uno zeffiro. Il DT vi dà soltanto delle allucinazioni. Se siete in gamba sapete che è tutto per finta. Anzi, vi tengono perfino compagnia se vi piace quel genere di cose, ma i supermostri sono un'altra faccenda. Per farsi rivenire bisogna aver bevuto una quantità di alcol superiore alla capacità di molti che si credono grandi bevitori e vengono soltanto quando un uomo che è sbronzo da tanto tempo che non si ricorda più quando ha cominciato ad esserlo viene lasciato di colpo completamente all'asciutto per un periodo di tempo prolungato come per esempio in prigione. Solo a pensarci Hanley si sentiva capace di qualsiasi cosa, come abbracciare un carissimo amico, un compagno del cuore che aveva visto 3 volte in vita sua e per di più in circostanze non troppo favorevoli. Il carissimo amico si chiamava Kid Haggleston ed era un gigantesco ex pugile, mezzo suonato, che negli ultimi tempi si era ridotto a fare il buttafuori in un locale dove Hanley lo aveva appunto incontrato nell'esercizio delle sue funzioni. Ma non è il caso che vi sforziate di tenere a mente il suo nome e tantomeno che vi interessiate alla sua storia, perché per quanto riguarda questa faccenda, il Kid non resterà in scena molto tempo. Ad essere precisi, tra 1 minuto e mezzo esattamente caccerà un urlo terribile, piomberà a terra svenuto e non ne sentirete parlare mai più. Ma mi sia lecito accennare di sfuggita che se Kid Eggleston non avesse urlato e non fosse svenuto, voi che leggete non vi trovereste qui in questo momento. Sareste probabilmente occupati ad estrarre a torso nudo del minerale glanico sotto un sole verde all'estremo limite della galassia. Posso assicurarvi che non vi piacerebbe affatto e perciò ricordatevi che fu Hanley a tener lontano da voi un simile destino e che tuttora continua a tenerlo lontano. Non giudicatelo troppo severamente. Se invece di lui 3 e 9 avessero preso il Kid, le cose oggi sarebbero molto diverse. 3 e 9 venivano dal pianeta Dar, che è il secondo e il solo abitabile pianeta della suddetta stella verde al limite estremo della galassia. 3 e 9 non erano naturalmente i loro nomi completi. I nomi dariani sono numeri e il nome completo di 3 era 389-057-792-869-223, o perlomeno questa sarebbe la traduzione nel sistema decimale. Nel momento in cui Hanley cercava di abbracciare il suo carissimo amico, il Kid, 3 e 9 erano ancora lontani circa un chilometro in direzione verticale. Non erano su un aeroplano e neppure in un'astronave, e meno che mai in un disco volante. Certo, so tutto sui dischi volanti, ma ve ne parlerò un'altra volta. Adesso voglio parlare dei dariani. Erano dentro un cubo spazio-temporale. Immagino che dovrò spiegarvi di che cosa si tratta. I dariani avevano sperimentato praticamente, come forse un giorno riusciremo a fare anche noi, la teoria di Einstein. Avevano constatato, cioè, che la materia non può viaggiare più in fretta della luce senza mutarsi in energia. E voi? Non ci terreste ad essere mutati in energia, vi pare? Non ci tenevano neppure i dariani quando cominciarono le loro esplorazioni da un capo all'altro della galassia. Così scoprirono che in realtà si può viaggiare ad una velocità superiore a quella della luce se simultaneamente si viaggia attraverso il tempo. Attraverso il continuum spazio-temporale, cioè, invece che attraverso il solo spazio. Il loro viaggio dal pianeta Dar copriva una distanza di 163.000 anni luce. Ma dato che simultaneamente avevano viaggiato nel passato di 1630 secoli, la durata effettiva del viaggio era ridotta a zero. Al ritorno avevano viaggiato 1630 secoli nel futuro ed erano arrivati al punto di partenza nel loro continuum spazio-temporale. Capite cosa voglio dire, spero. In ogni modo c'era questo cubo, invisibile ai terrestri, circa 1000 metri sopra Filadelfia. E non chiedetemi perché avessero scelto Filadelfia. Non so come possa venire in mente di scegliere Filadelfia per qualsiasi cosa. Era sospeso lassù da 4 giorni, mentre 3 e 9 intercettavano e studiavano le trasmissioni radio per farsi un'idea della lingua ed imparare a parlarla. Non che si interessassero alla nostra civiltà in quanto tale e ai nostri usi e costumi in quanto tali, oh, niente di simile. Vi pare che si possa avere un'idea della vita che fanno gli abitanti della Terra ascoltando i concorsi musicali, gli indovinelli a premio e i comunicati pubblicitari? No, quel che volevano sapere era se la nostra civiltà fosse abbastanza evoluta da rappresentare una minaccia per loro. E alla fine di quei 4 giorni si convinsero che non lo era. Non si può fargliene una colpa e del resto non si sbagliavano. «Allora, scendiamo?» chiese 3 a 9. «Sì!» disse 9 a 3. 3 si attorcigliò sui comandi. «Certo che t'ho visto combattere!» stava dicendo Hanley. «Eri un campione, Kid. Puoi ringraziare quell'idiota del tuo manager se non sei arrivato in cima. La stoffa ce l'avevi!» «Perché non andiamo a berci sopra qui all'angolo?» «Paghi tu o pago io, Hanley?» «Beh, in questo momento sono un po' a terra, Kid, ma ho bisogno di bere, al ricordo dei bei tempi!» «Tu hai bisogno di bere come io ho bisogno di spararmi un colpo. Sei già sbronzo marcio e faresti meglio a smettere prima che ti salti addosso il DT.» «Ce l'ho già!» disse Hanley. «E non mi fa né caldo né freddo. Guarda, stanno arrivando proprio dietro di te.» Senza riflettere, Kid Eggleston si volse e guardò. Gettò un urlo e cadde svenuto. 3 e 9 si stavano avvicinando. Dietro di loro si intravedeva la sagoma nebulosa di un cubo gigantesco, 10 metri almeno di lato. Un cubo che c'era e non c'era nello stesso tempo. Questa era la cosa più strana. E fu probabilmente il cubo soprattutto a spaventare il Kid. Perché 3 e 9 non avevano proprio niente di spaventoso. Erano vermiformi, lunghi circa 5 metri quando si stiravano e spessi un 30 centimetri nel mezzo, affusolati alle due estremità. Erano di un bel colore azzurrino e non avevano organi sensoriali visibili, per cui non si poteva sapere quale fosse la testa e quale la coda, e del resto non aveva nessuna importanza, dato che entrambe le estremità erano esattamente identiche. E sebbene si stessero avvicinando ad Hanley e al Kid, afflosciato a terra, non sembravano neppure avere un davanti e un dietro. Erano nella loro normale posizione inanellate e fluttuante. «Salve, ragazzi!» disse Hanley. «Avete messo paura al mio amico e lui mi avrebbe offerto da bere se gli davo il tempo di farmi una bella predica. Così adesso tocca a voi offrire.» «Reazione illogica!» disse 3 a 9. «Come quella dell'altro esemplare, del resto. Li prendiamo tutti e due?» «No, l'altro, per quanto più grosso, è chiaramente più debole. E un esemplare solo basterà ampiamente. Vieni con noi.» Hanley fece un passo indietro. «Se avete intenzione di offrirmi da bere, va bene. Altrimenti voglio sapere dove.» «Dar.» «Per me è tutto lo stesso, purché prima mi offriate da bere.» «Dobbiamo usare la forza?» disse 3 a 9. «Non è necessario se viene di sua volontà. Vuoi entrare nel cubo di tua volontà?» «C'è roba da bere lì dentro?» «Sì, entra.» Hanley camminò spontaneamente fino al cubo ed entrò. Ben inteso, non credeva che ci fosse davvero, ma che cosa aveva da perdere? E quando uno ha le allucinazioni è meglio non contrariarle. Il cubo era solido, niente affatto amorfo e neppure trasparente all'interno. Tre si avviticchiò intorno ai comandi e prese a manipolare delicatamente certi delicati meccanismi con le due estremità. «Siamo nell'interspazio», disse a 9. «Direi di restare qui fermi finché non abbiamo esaminato a fondo questo esemplare e non sappiamo se è adatto o no ai nostri scopi.» «Ehi, dico, ragazzi, non si era parlato di bere.» Hanley cominciava ad innervosirsi, le mani gli tremavano e sentiva dei ragni corrergli su e giù lungo la spina dorsale dal di dentro. «Si direbbe che stia soffrendo», osservò 9. «Forse di fame o di sete. Che cosa bevono queste creature? Acqua ossigenata come noi? La superficie del loro pianeta è quasi tutta ricoperta di un liquido che contiene del cloruro di sodio. Potremmo preparargliene una dose.» Hanley gridò: «No! E nemmeno senza sale! Non ho bisogno d'acqua, io ho bisogno di whisky!» «Possiamo analizzare il suo metabolismo», disse 3. «Con l'intrafluoroscopio sarà questione di un momento.» Si srotolò dai comandi e si appressò ad una strana macchina. Lampeggiarono luci colorate. 3 disse: «Che strano! Il suo metabolismo dipende dal C2H5OH.» «C2H5OH?» «Sì, alcol, fondamentalmente almeno. Con una certa quantità di H2O diluita e senza il cloruro di sodio presente nei loro mari, oltre a dosi minime di altri ingredienti, sembra che sia stato l'unico nutrimento di questa creatura per un periodo piuttosto lungo. È presente nel suo sistema circolatorio e nel cervello per il 234%. Il suo metabolismo sembra interamente basato su questa sostanza.» «Ragazzi», implorò Hanley, «muoio se non mi date da bere. Perché non la piantate di parlare arabo e non fate passare la bottiglia?» «Un momento, prego», disse 9. «Ti preparerò la bevanda di cui hai bisogno. Prima devo applicare la scala Vernier sull'intrafluoroscopio e usare lo psicometro.» Si accesero lampeggiando altre luci e 9 si ritirò nell'angolo del cubo che era riservato al laboratorio. 2 minuti dopo era già di ritorno con in mano un recipiente graduato che conteneva circa 1 litro di un liquido ambrato e limpido. Hanley lo annusò, poi lo assaggiò. Mandò un profondo sospiro. «Sono morto», disse. «Questa è ambrosia, il nettare degli dèi. Non esiste un liquore come questo, non c'è sulla terra.» Beve un lunghissimo sorso e non gli bruciò neppure la gola. «Che cos'è 9?» chiese 3. «Una formula piuttosto complessa che risponde esattamente a tutte le sue necessità. C'è il 50% di alcol e il 45% di acqua. ma gli ingredienti che compongono il restante 5% sono numerosissimi, comprendono tutte le vitamine e i minerali di cui il suo organismo ha bisogno, in proporzioni calibratissime e tutti in sapori. Poi ci sono altri ingredienti in quantità infinitesimali per migliorare il gusto, secondo il suo criterio di valutazione. Per noi sarebbe atroce, anche se potessimo bere acqua o alcol. Hanley sospirò e tornò a bere lungamente. Barcollò leggermente, guardò Tre e rise. Adesso lo so che non esistete, disse. Che cosa intende dire? Chiese Nove a Tre. I suoi processi mentali sembrano privi di qualsiasi logica. Non so se la sua specie ci darebbe dei buoni schiavi. Ne dubito. Comunque, dovremo assicurarcene. Si rivolse ad Hanley. Come ti chiami? Chiese. Hai un nome? Che cos'è un nome, amico? Chiese Hanley. Dammi il nome che vuoi. Tu e il tuo amico siete i miei più cari amici. Potete portarmi dove vi pare piace e ditemi solo quando siamo arrivati. Beve un altro lungo sorso e si sdraiò sul pavimento. Subito cominciò ad emettere strani rumori, ma né Tre né Nove riuscirono a capire se fossero o no parole. Zzzglup! Cercarono di svegliarlo, di smuoverlo, ma non ci fu verso. Rimasero ad osservarlo, raccogliendo tutti i dati che poterono. Solo dopo parecchie ore Hanley si svegliò, si rizzò a sedere e li guardò ad occhi sgranati. Disse: Non ci credo. Voi non siete qui, non esistete. Per l'amor di Dio, datemi da bere, presto. Gli diedero la bottiglia graduata. Nove l'aveva di nuovo riempita, questa volta fino all'orlo. Hanley beve. I suoi occhi si chiusero, la sua espressione si fece estatica. Disse: Non svegliatemi. Ma sei già sveglio? Allora non fatemi dormire. Ho capito cosa deve essere. Ambrosia, la roba che bevono gli dèi. Chi sono gli dèi? Non esistono, ma è questo che bevono, sull'Olimpo. Tre disse. Processi mentali del tutto privi di logica. Hanley alzò la bottiglia, disse: Lui è mio amico e io sono suo amico. Anche lui è mio amico, siamo tutti amici. Che razza di discorso fa? Disse 9 a 3. Amico fa rima con dito, no con. Troppo stupido perché lo si possa addestrare ad altro che al più elementare lavoro fisico, disse Tre. Ma se fosse abbastanza robusto per i lavori pesanti, potremmo pur sempre consigliare una incursione in forze su questo pianeta. Ci sono probabilmente non meno di 3 o 4 miliardi di abitanti e abbiamo bisogno di manodopera non qualificata. 3 o 4 miliardi ci sarebbero di grande aiuto. Urrà! Disse Hanley. Non coordina molto bene a quanto sembra, disse Tre pensieroso, ma forse è dotato di notevole forza fisica. Creatura, come dobbiamo chiamarti? Chiamatemi Al, ragazzi! Hanley stava cercando di alzarsi in piedi. È il tuo nome o la tua specie? E in ogni caso, è la tua denominazione completa? Hanley si appoggiò al muro riflettendo. È la specie, disse alla fine. Sta per. Ora ve lo traduco in latino. Lo tradusse in latino. Vogliamo misurare la tua forza fisica. Corri avanti e indietro da questo lato del cubo all'altro finché non sei stanco. Da a me la bottiglia del tuo cibo. Tolse di mano ad Hanley la bottiglia graduata. Hanley annaspò con le mani. Ancora un sorso, solo un piccolo sorso, poi correrò quanto volete. Forse ne ha bisogno, disse Tre. Ridaglielo, Nove. Poteva essere l'ultima per un pezzo e così Hanley fece una bella bevuta. Poi, agitando allegramente le mani, salutò i quattro dariani che sembrava lo stessero guardando. Disse: Ci vediamo alle corse, ragazzi, vi aspetto tutti e puntate su di me. Vi farò vincere. Ancora un sorsino prima del via? Mandò giù ancora un sorsino, una goccia sola questa volta, meno di un quarto di litro. Basta, disse Tre, adesso corri. Hanley fece due passi e stramazzò con la faccia per terra. Si rotolò sulla schiena e rimase lì, un sorriso di beatitudine sul volto. Incredibile, disse Tre. Forse sta cercando di ingannarci. Controlla un po' Nove. Nove controllò. Incredibile, disse. Assolutamente incredibile dopo uno sforzo così breve. Eppure ha perso del tutto conoscenza, al punto che è diventato insensibile al dolore. E non è certo un simulatore. Questo tipo di creatura non può essere di nessuna utilità al nostro pianeta. Metti in moto. Torniamo a fare il nostro rapporto. Lo prenderemo con noi, secondo gli ordini, come esemplare per il giardino zoologico. Ne vale la pena. Fisicamente è l'essere più strano che abbiamo scoperto fra milioni di pianeti. Tre si avvoltolò intorno ai comandi e con le due estremità avviò vari meccanismi. 163.000 anni luce e 1630 secoli trascorsero, annullandosi a vicenda così totalmente e perfettamente che né il tempo né la distanza sembrarono essere stati attraversati. Nella città capitale di Dar, che governa migliaia di pianeti utili e ne ha visitati milioni di inutili come la Terra, Hal Hanley occupa una grande gabbia di vetro collocata al posto d'onore, come meritano gli esemplari più stupefacenti. Al centro della gabbia c'è una vasca alla quale egli si abbevera di frequente e nella quale è stato visto fare il bagno. La vasca viene continuamente e automaticamente rifornita di una bevanda che sta al miglior whisky terrestre come il miglior whisky terrestre sta all'acqua di rigovernatura. Per di più è rinforzata, senza il minimo sapore, con tutte le vitamine e i minerali che il suo metabolismo richiede. Non dà il mal di testa e non provoca altri spiacevoli effetti. È una bevanda che manda invisibilio Hanley esattamente come la strabiliante conformazione di Hanley manda invisibilio ai visitatori dello zoo che lo guardano con occhi attoniti e poi leggono la targhetta sotto la gabbia che comincia in latino con la denominazione della specie che Hal rivelò a 3 e 9. Alcoholicus anonymus. Vive di una dieta di C2H5OH integrata con vitamine e minerali, capace a tratti di manifestazioni intelligenti ma privo di qualsiasi senso logico. Prestazioni fisiche, capace di muovere alcuni passi senza cadere, privo di qualsiasi valore commerciale, costituisce tuttavia un interessante esemplare della più strana forma di vita finora scoperta nella galassia. Luogo di origine, pianeta numero 3 del Sole, JX6547HG908. Così strano, anzi, che l'hanno sottoposto ad un trattamento speciale che lo rende praticamente immortale. E meno male, perché come esemplare zoologico è così interessante che se mai venisse a morire, potrebbero tornare sulla Terra per catturarne un altro. E potrebbero beccare voi, o me, e voi, o io, secondo il caso. Potremmo in quel momento essere perfettamente sobri. E questo sarebbe un bel guaio per tutti.
Per oggi i nostri libri sono terminati. Ci auguriamo che vi siano piaciuti e che restiate di nuovo in nostra compagnia qui su oltrelago.it.